La storia in podcast di Focus.
Abbiamo parlato appunto del sovrano e di varie figure divine, quindi Ra, Osiride in particolare, che sono due divinità importanti del Pantheon. La stessa Maat, abbiamo detto, viene personificata come figura divina. Questo introduce un altro aspetto importante da considerare, cioè il fatto che la religione egiziana fosse una religione politeista, quindi caratterizzata da una straordinaria ricchezza di figure divine che variano per natura e per capacità. E diciamo un aspetto importante di queste figure divine appunto è, dicevamo, la loro varietà come diversificazione di personaggi, di ruoli e di funzioni, e anche quindi varietà e diversificazione di nomi, di attributi e di modi, diciamo, di rappresentazioni. Ciascuna figura divina egiziana può avere diversi nomi, quindi la figura, la divinità solare, che è la divinità per, diciamo così, per eccellenza, quindi è spesso e volentieri identificata come Ra, ma la figura solare, per esempio, può apparire in diverse manifestazioni e quindi avere diversi nomi, quindi Ra, ma anche Atum, che rappresenta il sole al tramonto in qualche modo, o Khepri, che invece rappresenta il sole al mattino. Ciascuna di queste forme poi può avere una sua specifica anche iconografia, per esempio la figura del sole mattutino, Khepri, viene rappresentata come scarabeo, quindi con la figura appunto di uno scarabeo, oppure come in quella che è la modalità tipica di rappresentazione degli dei, la cosiddetta forma mista, cioè corpo umano e testa per lo più animale, quindi Khepri in questo caso avremo una divinità appunto antropomorfa con testa di scarabeo. Perché? Perché lo scarabeo è associato a questa immagine della rinascita e quindi è un'immagine, una figura diciamo così appropriata a esprimere l'idea del sole appunto al mattino che rinasce e si rinnova ogni giorno. Questo aspetto appunto delle, tra l'altro, della molteplicità di rappresentazioni o di nomi degli dei è un aspetto che da una parte ha creato grande, soprattutto la particolarità delle rappresentazioni, la molteplicità delle rappresentazioni che ha creato turbamento anche negli stessi autori classici, che rimasero colpiti in maniera più o meno negativa dal fatto, diciamo, di questa pletora di divinità egiziane con testa animale o rappresentate appunto in forma animale, per cui poi, diciamo così, questo stupore è stato variamente declinato, diciamo, o in maniera così positiva, per cui alcuni tra anche gli autori classici hanno proposto una lettura, diciamo, di queste immagini come simboliche, chiaramente, ma nella maggior parte dei casi no, resta questa impressione degli egiziani come adoratori di animali o di figure appunto barbariche. Questo soprattutto la letteratura latina, diciamo, e poi quella giudaico-cristiana, che è tutta incentrata, diciamo, a soprattutto quest'ultima, a contrapporre la vera fede, diciamo così, monoteistica rispetto al politeismo pagano, appunto al paganesimo degli egizi, no? Sottolinea questa stupidità, anche il carattere barbaro appunto e sciocco della religione egiziana. In realtà questa molteplicità di rappresentazioni e la scelta di queste soluzioni è funzionale ad un aspetto che è importante nella concezione del mondo divino egiziano, e cioè il fatto che la vera natura di una divinità non è mai conoscibile nella sua interezza, e quindi l'utilizzo di tanti nomi o la scelta, diciamo, di più iconografie, di più associazioni iconografiche, è un modo per approssimare una realtà divina o una persona, una singola persona divina, che come tale, diciamo, non è mai pienamente conoscibile all'uomo. È per questo che queste soluzioni iconografiche funzionano, come è stato detto, insomma, da autorevoli studiosi, come una sorta di segno geroglifico, cioè identificano un aspetto, un elemento importante e caratteristico di quella persona divina, ma che però non esaurisce la complessità di quella figura. Per questo dicevamo, la figura di Ra può essere personificata come figura a testa di falco e disco solare sulla testa, quindi nella pienezza, no, della sua natura appunto solare e di capo, diciamo così, figura prominente del Pantheon, oppure può essere rappresentato, come dicevamo, nella sua forma di Khepri, come figura con testa di scarabeo. tutto questo è un modo appunto per approssimare, dicevamo, la complessità della figura divina, e questo vale anche per i nomi. Le stesse fonti egiziane ci dicono chiaramente che il vero nome della divinità è qualcosa che non si può conoscere, chiaramente perché il nome è un aspetto importante della persona, tanto della persona umana come della persona divina, quindi conoscere il nome significa avere anche la capacità di agire e condizionare, di essere potenti, diciamo, nei confronti di quella persona. E questo aspetto, questa centralità e questa delicatezza anche legata alla questione del nome e dei nomi del Dio, ci viene per esempio trasmessa da un mito che conosciamo dal Nuovo Regno, quindi dalla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, che è noto, diciamo, in letteratura come l'astuzia di Iside, in cui la dea Iside, che tra l'altro per gli stessi egiziani è una figura molto incline alla magia, la dea Iside compie un sortilegio nei confronti del dio Ra, quindi il capo del Pantheon, proprio allo scopo di conoscerne il nome segreto. Quindi lo fa pungere da uno scorpione che lei ha modellato in argilla e ha animato, per costringerlo, come unico antidoto, come unica possibilità, diciamo, di salvarsi, diciamo, dagli effetti di questo avvelenamento, per costringerlo, dicevo, a pronunciare il suo nome segreto. E in questa occasione Ra, per esempio, dichiara, incalzato dalla dea, di essere Khepri al mattino, Ra durante il giorno, Atum alla sera. Ma anche queste tre identità di Khepri, Ra e Atum non sono il vero nome del dio, che è appunto nascosto e che quindi poi la dea, diciamo, continua ad incalzare per conoscere. E questo ci dice, no, un'altra cosa importante, che molte volte la maggior parte di questi nomi o epiteti che si legano a una divinità rappresentano più che altro degli epiteti, cioè dei modi anche qui per identificare, per sottolineare un aspetto, una particolare qualità, un particolare attributo del dio, ma non ne esauriscono appunto la complessità e la ricchezza di manifestazioni. Questo spiega anche perché le divinità possano appunto manifestarsi in vario modo. Ovviamente innanzitutto si manifestano nelle statue di culto presenti nei templi e che erano appunto l'oggetto delle varie attenzioni quotidiane, e poi, diciamo, che venivano nello stesso tempo portate in processione fuori dal tempio in occasioni delle grandi festività. Dicevamo appunto delle manifestazioni della divinità che sono molteplici, come molteplici ne possono essere i nomi. Quindi innanzitutto il dio si manifesta appunto nella statua di culto, che rappresenta il nucleo, il fulcro centrale poi della realtà templare, che in qualche modo era costruita intorno a questa immagine divina. E questo, diciamo, è un po' lo scopo, la funzione principale del tempio. Questo non vale solo per l'Egitto, cioè il tempio è la casa del dio sulla terra, e il santuario quindi serve a contenere e a proteggere, a custodire l'immagine divina, perché ovviamente l'immagine divina chiaramente rappresenta di per sé un'entità, appunto una manifestazione del dio, ed è come tale un'entità potente, come tale quindi non può essere trattata, diciamo così, alla leggera. E difatti, diciamo, il tempio rappresenta innanzitutto nel mondo egiziano, nella civiltà egiziana, una sorta di barriera che protegge nello stesso tempo e poi mette in relazione la divinità con il mondo umano. E come avviene questa relazione? Questa relazione ovviamente avviene attraverso il culto. Ora, abbiamo già detto che ufficialmente è sempre il sovrano che officia i culti nei vari templi sparsi per il paese, ma ovviamente, non potendo essere presente in ogni luogo, la realtà poi pratica del culto era affidata al personale sacerdotale. Anche se, ripeto, a livello di immagini, cioè guardando una qualsiasi rappresentazione, diciamo, templare che ha a che fare appunto una rappresentazione di offerta alla divinità, vediamo che è sempre il re ad agire. E questo, adesso faccio una piccola parentesi, è importante dal punto di vista anche metodologico per quanto riguarda l'uso delle fonti, in questo caso delle fonti iconografiche o testuali egiziane, perché queste fonti sono condizionate. Ci presentano una realtà che è assolutamente stereotipata, cioè il culto in queste rappresentazioni, anche in parte, diciamo, nei testi che accompagnano queste rappresentazioni monumentali, viene sempre presentato come un dialogo e uno scambio tra il re e gli dèi. Quindi questa rappresentazione appunto è assolutamente parziale, nel senso che è proprio di parte, quindi non ci rappresenta, non ci restituisce quella che era la realtà appunto del culto, che era affidata invece al personale, al clero di ciascun tempio.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.